Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Ma io vado all'università per imparare. Ma sì, ma imparare, io dirò, per vivere il vero, cercare il vero, per vivere il buono, la bontà, cercare la bontà, per vivere il bello, cercare la bellezza. Verità, bontà e bellezza, ma questo si fa insieme, tutti insieme, e questo è un cammino universitario che non finisce mai.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato, Papa Francesco le ha pronunciate all'Università Roma 3 e venerdì 17 febbraio. Le esigenze del vero, del bene e del bello in un mondo pieno di contraddizioni. Oggi mi guida la parola bello. Bello è il sostantivo che mi guida oggi tra le pagine, i fogli, le parole. Bella, vero, la musica che abbiamo appena ascoltato, una pagina di Mozart, maestro di bellezza e musica. Papa Francesco ha pronunciato il sostantivo bello insieme ad altri due strettamente legati, vero e bene, spingendo in senso proprio fortissimamente cristiano una predisposizione tipica del pensiero occidentale, il famoso kalos kai agathos dei greci, per i quali la bellezza appunto era sempre portatrice di verità e dunque di bene. Un'idea molto platonica, oggi purtroppo disattesa dalle tante tante contraddizioni di questo mondo.
La pazienza del dialogo, e dove non c'è dialogo c'è violenza. Ho parlato di guerra. È vero, stiamo in guerra, è vero. Ma le guerre non incominciano là. Cominciano nel tuo cuore, nel nostro cuore. Quando io non sono capace di aprirmi agli altri, di rispettare gli altri, di parlare con gli altri, di dialogare con gli altri, lì incomincia la guerra.
Fogli di vocabolario. Bello. Da bonus, a sua volta da benulus, benlus, bellus. Buono e bello, ripeto, per gli antichi erano sinonimi. Era un ideale virtuoso. Il buono portava con sé il bello e viceversa. Oggi, al contrario, bello è spesso sinonimo di uguale. Viviamo una certa globalizzazione anche nella bellezza. Per esempio, nessuna donna è più brutta. Tutte sono belle, per fortuna. Democratizzazione della bellezza. E tuttavia, tutte sono belle nello stesso modo, spesso piatto e insignificante. Ma se tutte sono belle, nessuna è bella. Pagine, fogli, parole, pagine, fogli, parole, una bellezza che sia significativa, portatrice di verità, di bene. Abbiamo parlato di bellezza femminile, pensiamo a un'attrice particolarmente bella che ha lasciato il suo testamento di bellezza, Audrey Hepburn. Per avere labbra attraenti, pronuncia parole gentili. Per avere gli occhi belli, guarda quello che le persone hanno di bello in loro. Per rimanere sottile, condividi i tuoi pasti con coloro che hanno fame. Per avere dei bei capelli, lascia che un bambino li accarezzi ogni giorno. Per avere un bel portamento, cammina sapendo di non essere mai sola, perché coloro che ti amano e ti hanno amato ti accompagnano. Le persone, più ancora che gli oggetti, hanno bisogno di essere riparati, viziati, risvegliati, voluti e salvati. Non rinunciare mai a nessuno. Ma pensa anche che se un giorno hai bisogno di una mano, ne troverai una alla fine di ciascuna delle tue braccia. Crescendo, ti renderai conto che hai due mani, una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare coloro che ne hanno bisogno. La bellezza di una donna non è nei vestiti che indossa, nel suo viso o nel modo di sistemare i capelli. La bellezza di una donna si vede nei suoi occhi, perché quella è la porta aperta sul suo cuore, la fonte del suo amore. La bellezza di una donna non è nel suo trucco, ma nella sua anima. È nella tenerezza che dà, nell'amore, nella passione che esprime. La bellezza di una donna cresce con gli anni. Pagine, fogli, parole, era il testamento spirituale di una donna bellissima, l'attrice americana Audrey Hepburn.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
No, mi viene in mente l'amore, nel senso che mi viene in mente San Paolo 1 Corinzi 13, puoi avere tutta la fede del mondo, ma se non hai la fede, ma se non hai l'amore è inutile. Cioè, puoi conoscere tutte le lingue, le profezie, anche parlare, vedere tutti i segreti, i misteri di Dio, ma se non c'è l'amore è inutile. E così in quel capitolo di San Paolo c'è tutto. Senza l'amore tutto è svuotato, anche il cristianesimo.
Arnoldo Mosca Mondadori, poeta e mistico.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Oggi divaghiamo sul sostantivo bello, il bello come sostantivo che si può coltivare, ha detto Papa Francesco agli studenti dell'Università Roma III, indissolubilmente insieme al vero e al bene, nonostante i drammi del tempo presente. Era bella la Siria, una splendida terra di mezzo tra Asia ed Europa, culla di antichissime civiltà e area di incontro tra fedi diverse. Questa bellezza è oggi impunemente violata dalla più atroce delle contraddizioni di cui parla Papa Francesco, espressamente denunciandola appunto agli studenti di Roma III: il commercio delle armi, l'affare della guerra, che a parole tutti deplorano, ma che di fatto tutti incoraggiano. E quelle bellezze artistiche, paesaggistiche, storiche, ma soprattutto umane di quella terra devastata sono sempre più offese, costringendo ogni giorno centinaia di persone, di famiglie, a fuggire dalla loro patria. Fogli di giornale dall'Osservatore Romano del 13-14 febbraio, Chi sceglie di restare, di Nello Scavo. Dal confine nord, nella provincia mediterranea di Latakia, verso le strade che conducono all'entroterra in direzione di Aleppo, è tutto un susseguirsi di villaggi semideserti. A mano che si penetra nella valle dell'inferno, annunciata dai crateri che hanno ridotto in poltiglia l'asfalto, la tensione sale. Per assurdo che sembri, mi sposto a piedi, alle volte incrociando colonne di profughi che procedono in direzione opposta, verso la Turchia, altre attraverso sentieri di campagna. Prima di arrivare avevo letto un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere. Circa 100.000 persone sono intrappolate vicino ad Azaz, 30 chilometri da Aleppo. Tentano di scappare, ma sono bloccate. Alcuni di essi sono qui, costretti a condividere la vita con i morti, e non è che una minoranza. La popolazione viene usata come arma non convenzionale per spostare il baricentro di uno scontro che è già casa per casa. L'ONU stima che il numero di chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni, ma si è rimasto intrappolato nel paese, arrivi a 6,6 milioni di persone. In generale, 4 milioni e mezzo di siriani sono oggi in povertà estrema, secondo dati aggiornati della Croce Rossa Internazionale. Spesso senza acqua, senza elettricità, privi di medicine essenziali, cibo, prezzi alle stelle, con il terrore continuo per le bombe che cadono sulle case, sulle chiese, sugli ospedali, nelle scuole. Quando sarà finita, molti massacri rimarranno senza colpevoli, molte notizie senza conferma, come quella dei 21 cristiani trucidati ad Al-Qarataïn, a nord di Damasco, sulla rotta per Homs e per Aleppo. Al-Qarataïn era passata sotto il controllo dell'ISIS nell'agosto del 2015. Numerosi capifamiglia cristiani della zona hanno scelto di rimanere sotto il controllo dei miliziani per non perdere le case di fronte all'alternativa di morire in mare verso l'Europa. Si illudono di proteggere i loro interessi, affermano fonti cristiane in Libano, che criticano la scelta di rimanere. Ora possono lavorare e rimanere nelle loro case, ma chi assicura loro un futuro? Uno di loro è riuscito a trasmettere un SMS a un sacerdote rimasto in contatto con molte comunità cristiane intrappolate. Se moriremo, sarà nella nostra casa. Sono proprio gli uomini che sto cercando. Erano alcuni passi da Chi sceglie di restare, la tragica bellezza di una scelta difficile per gli abitanti della Siria violata in tutte le sue bellezze e in tutte le sue vite, di Nello Scavo, dall'Osservatore Romano, del 13-14 febbraio. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su bello. Il bello evocato da Francesco all'Università Roma III non è un bello fine a se stesso da contemplare in solitudine. Al contrario, è la percezione che bello, bene, vero non sono mai disgiunti e che questa unità deve animare la speranza dei giovani nonostante i panorami desolanti del nostro tempo. Ma che cosa pensa realmente Papa Francesco del bello artistico? Glielo hanno chiesto in tanti e di recente è uscito un libro con questo titolo, La mia idea di arte.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
La mia idea di arte, a cura di Tiziana Lupi, edito da Mondadori e Musei Vaticani. Beh, è la prima volta che Papa Francesco parla espressamente di arte. In questo libro espone la sua idea in proposito e ci porta a avvicinarci ai tesori dei Musei Vaticani e del loro rapporto con la nostra società. È una iniziativa appunto della giornalista Tiziana Lupi che ha incoraggiato un incontro tra Papa Francesco e uno scultore argentino, spesso in visita in Italia. Ma Tiziana Lupi è stata intervistata da Anna Scordari.
Allora, sappiamo che Papa Francesco non è che ha mai parlato tantissimo di arte, no? Perché comunque è un po' sempre restio a parlarne. Come avete fatto voi a farne proprio un libro? Perché il libro è La mia idea di arte di Papa Francesco.
Sì, è stato... Ma guarda, è nato tutto in maniera assolutamente casuale. È vero che lui non aveva mai parlato prima di arte, anche perché va detto che non è un esperto di arte. Fino a questo libro noi sapevamo soltanto, perché l'aveva dichiarato in un'intervista rilasciata quando era ancora arcivescovo, che poi era diventato un libro, che il suo quadro preferito era la Crocifissione Bianca di Chagall. Però non aveva spiegato neanche bene il perché, insomma non se n'era mai sentito parlare. E l'idea è nata da un incontro che io ho avuto per lavoro, perché appunto mi occupo di seguire il Papa nelle sue diverse sfaccettature per un settimanale che si chiama Il mio Papa, che è appunto edito da Mondadori, e ho conosciuto Alejandro Marmo, che è uno scultore argentino che ha conosciuto Bergoglio quando appunto era ancora arcivescovo a Buenos Aires. I due si sono incontrati e si sono piaciuti, perché condividono entrambi l'idea di che bisogna contrastare la cultura dello scarto, ovviamente ciascuno a suo modo. E quello che è piaciuto di Alejandro a Bergoglio è che Alejandro usa per le sue sculture materiali di scarto delle fabbriche in disuso. È un'idea che ha avuto dopo la crisi argentina, quando le fabbriche chiudevano per la crisi, quindi lasciando in mezzo alla strada un sacco di disoccupati, e ha cominciato a creare delle sculture con questo ferro scartato. E in più, essendo lui uno di quelli che il Papa definirebbe scartati, perché ha una storia passata, un passato difficile proprio perché ha attraversato la crisi, era uno di quei giovani che il Papa oggi definisce né studiava né lavorava, memore di questa esperienza, lui fa lavorare nei suoi laboratori dei ragazzi di strada, quindi recupera appunto gli scartati, tra virgolette. Questa idea è piaciuta al Papa, sono anni che si conoscono, condividono un progetto da quando Bergoglio è diventato Papa, che si chiama La Chiesa che guarda al Sud, dove il Sud è inteso sia in senso geografico ma soprattutto in senso metaforico, appunto il Sud del mondo. E da questo incontro io ho conosciuto Alejandro perché era venuto a Roma per realizzare due statue che ora sono esposte nei Giardini Vaticani. E l'ho incontrato, mi ha raccontato di questo rapporto, eccetera, ed è nata una sorta di amicizia, per come può nascere, può essere un'amicizia tra Roma e Buenos Aires, perché poi comunque lui vive in Argentina ancora. E un giorno mi ha chiamato dicendomi: ma perché, aveva saputo che avevo scritto un altro libro, che era la biografia di Papa Francesco, e mi ha detto: ma perché non facciamo un libro sull'arte? E io ho pensato, dico: Alejandro, ma se lo facciamo tu ed io? In quel momento io ho pensato: è pazzo? Oppure forse si sta realizzando un sogno, perché chiaramente dopo aver scritto un libro col Papa, il Papa mi aveva telefonato per dirmi che gli era piaciuto, fare una cosa insieme al Papa era il massimo a cui potessi aspirare. E dopo pochi giorni Alejandro mi ha mandato un messaggio su WhatsApp e mi ha scritto: il Papa ci aspetta a Santa Marta il 29 maggio. Così è nato, io non ho chiesto nulla, nel senso che poi sono arrivata e il Papa ha cominciato a parlare di arte, per cui è stata, vabbè, una chiacchierata bellissima in cui lui ha espresso la sua idea di arte.
Allora, per chi non lo sapesse, questo libro, che ricordo La mia idea di arte a cura di Tiziana Lupi, è proprio come se fosse una galleria ideale sugli argomenti trattati da Papa Francesco, perché infatti voi non è che avete scelto le opere citate da Papa Francesco, ma dagli argomenti siete partiti. Come avete fatto quest'opera di scelta delle varie opere esposte?
Allora, Francesco ci ha detto qual è la sua idea di arte. La sua idea di arte, appunto, non è quella di un critico, non è quella di uno storico, ma è ben precisa. Cioè, l'arte deve, da un lato, evangelizzare. E lui ci porta nel libro l'esempio della Cappella Sistina, che è praticamente una Bibbia a cielo aperto, e inoltre deve appunto contrastare la cultura dello scarto e mostrare la bellezza del creato attraverso le mani dell'artista che appunto crea. E una volta espressa questa sua idea, abbiamo identificato le opere che corrispondevano a questa idea del Papa, e quindi selezionate, sottoposte al Papa, ovviamente, che ci ha detto di sì, era d'accordo con noi, e a quel punto il libro era fatto. Si trattava soltanto di, come dire, appunto, illustrare le opere, e non abbiamo spiegato per ogni opera il perché, ma nella descrizione dell'opera stessa c'è la spiegazione, sì.
Tra le opere ricordiamo il Torso del Belvedere, sì. La Sala di Costantino di Raffaello, la Deposizione di Caravaggio, ma anche la Renault 4 di Bergoglio e soprattutto le opere di Alejandro Marmo, che prima ci ricordava Tiziana Lupi, come il Cristo Operaio e la Vergine di Lujan
sì.
Che
sì.
Sono ora esposte nei Giardini Vaticani.
Grazie a Tiziana Lupi, curatrice del volume La mia idea di arte di Papa Francesco, in libreria per Mondadori e Musei Vaticani. Pagine, fogli, parole, bello. Il bello, secondo Papa Francesco, il bello, nonostante gli orrori del nostro tempo, è la speranza per i giovani che affrontino oggi le sfide di questo tempo e di questo mondo senza scoraggiarsi mai. Cari amici, per oggi ci lasciamo qui e vi saluto con un pensiero di Platone, che in qualche modo abbiamo evocato all'inizio e che rappresenta un po' lo sfondo di tutta la nostra cultura occidentale, su cui bene si adagia la cultura cristiana: il bello è lo splendore del vero. Vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì, alle 7 alle 17:35. Potete riascoltarci anche sul sito www.radiovaticana.va e anche sui nostri social, Facebook e Twitter. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!